SBS Italian.
E torna in Australia uno dei grandi classici dell'opera con il barbiere di Siviglia. Noi abbiamo il piacere di avere con noi ai microfoni di Radio SBS due dei protagonisti. Diamo il benvenuto a Chiara Marù.
Buongiorno a tutti, piacere di essere qui, sono molto contenta, la mia prima volta in Australia. Quindi.
E poi Paolo Pecchioli.
Buongiorno a tutti, non è la mia prima volta qui, ma sono felicissimo di ritornarci.
Iniziamo innanzitutto un po' da voi due e cerchiamo di conoscervi questa vostra appunto due esperienza. Paolo, tu sei un veterano dell'Australia e invece tu, Chiara, appena arrivata con ancora un po' di jet lag che non guasta mai per fare le prove. Chiara, raccontaci di te, quando inizi a cantare?
Io ho iniziato molto presto perché ho fatto parte per 11 anni del coro di voci bianche del Teatro Massimo di Palermo, perché i miei genitori sono entrambi, erano entrambi, mio papà professore d'orchestra e mia mamma artista del coro, quindi ho diciamo sempre respirato quest'aria musicale in casa e ho cominciato a studiare, cioè a cantare in questo coretto del teatro, e poi da lì ho iniziato il mio percorso di studi in conservatorio e tantissimi masterclass e niente, adesso poi da lì ecco ho conosciuto il mio maestro di canto a Bologna, ho studiato per 6 anni lì in un'accademia di la scuola dell'opera di Bologna che mi ha un po' addestrato al palcoscenico.
Ma a che età hai iniziato ad ascoltare l'opera? Insomma, con i genitori che cantano nel coro ti portavano dietro le quinte già a 4 anni eri lì?
Sì, diciamo che già scalciavo in pancia quando mamma cantava e il Requiem di Verdi, questo me lo racconta, che insomma infatti è uno dei miei pezzi, se così si può dire, preferiti, e non a caso forse. E poi ho iniziato subito a cantare, feci una piccola rappresentazione in TV che si chiamava Piccoli Fans, avevo 4 anni.
Ah, quella con Sandra Milo?
Sandra Milo, sì, esattamente con lei. E quindi a 4 anni ebbi questa fortuna di presentarmi in TV e non capivo niente, insomma, ma è stato bellissimo. E poi da lì ho cominciato subito, mi piaceva l'opera. Andavo in teatro, stavo lì con mamma e papà e senza nessun orario, quindi insomma sono cresciuta così.
Insomma, un asilo un po' particolare. Invece tu, Paolo, come ti sei accostato agli studi?
Forse la nonna, perché in casa mia nessuno è musicista, nessuno sa niente di musica, canto. Io ho cominciato a cantare piccolissimo anch'io perché mi piaceva, però in realtà non sapevo se mi piaceva stare in palcoscenico. Ero un bambino abbastanza, ero molto bravo a scuola, molto, molto bravo, molto silenzioso. Poi quando mi facevano parlare non mi chetavo più come ancora oggi, però non sapevo esattamente che cosa fare, cioè sapevo che mi piaceva una forma artistica di qualche tipo, ma non sapevo cosa. Poi successe che invece cominciai a cantare nel coro a scuola, poi in chiesa e poi un po' più grandicello quando mi cambiò la voce, perché io cantavo nel coro delle voci bianche e poi mi venne questo vocione.
Sì, non mi sembra che tu abbia più la voce bianca.
No, beh, proprio sparì e non sapevo cosa fare, c'è stato un momento, proprio un annetto e mezzo in cui ero completamente perso. Poi ho cominciato invece a cantare sempre da basso, è una cosa buffa perché nessuno mi ha mai detto ma tu sei un altro baritono, sempre basso, fin da ragazzo, anche nel coro del Duomo di Firenze, insomma in tanti cori. Quello è stato un po' l'inizio e poi, siccome io sono sempre stato un ragazzo rigoroso, ho detto ma io devo coltivare questo hobby che è una passione più che un hobby, più seriamente. E ho cominciato a prendere lezioni di canto e lì ho incontrato questo insegnante di canto che non mi ha insegnato a cantare, non c'è più, però è una persona che ho amato tantissimo e mi ha insegnato ad amare questa forma d'arte, l'opera. Io dopo 6 mesi che andavo da lui ho capito cosa volevo fare nella vita, è stato chiaro come il sole, proprio qualcosa, un'illuminazione. Sapevo che sarebbe stato difficilissimo, i miei genitori ovviamente mi hanno detto vuoi fare il cantante lirico? Sì, ma di lavoro cosa vuoi fare? Perché chiaramente insomma la cosa era un po' buffa per loro, non, un po' incomprensibile, beh, lo capisco anche, però per me insomma è stata abbastanza difficile, abbastanza dura, perché sono andato via di casa, poi ho continuato a fare l'università, ho preso la laurea in lettere, poi insomma ho fatto altro e quindi è stato difficile unire tutte le cose, perché dovevo lavorare per avere soldi per pagare le lezioni ed è stato un po' insomma, non semplice, perché tante volte anche le opportunità non le ho potute cogliere perché non avevo la disponibilità economica o il tempo anche per farlo.
Ma quindi puoi dire che sei stato guidato puramente dalla passione?
Sì, sì, lo posso dire, ancora oggi è così, altrimenti avrei già smesso. Questo mestiere è difficile e non è un mestiere, insomma, diciamo, è meraviglioso quando sei in palcoscenico, però c'è anche tutto il resto. Tutto il resto a volte è pesante, sì, è assolutamente la passione.
Siete un bel esempio però di due prospettive totalmente diverse, appunto da una parte crescere praticamente dalla pancia della mamma in un ambiente musicale, con anche immagino un forte appoggio per una eventuale scelta della professione da parte dei genitori, dall'altra con i genitori che ti vengono a dire cosa farai da grande, non ci puoi campare così. Come la vedete? Invidiate l'altro perché magari da una parte c'è più passione, dall'altra invece c'è più sostegno, prendete spunto, Chiara?
Ma guarda, io posso dire che sono stata guidata molto bene in questo, perché forse se non avessi avuto loro che mi indirizzassero verso un cammino ben preciso, io non, ancora oggi non so che cosa avrei fatto, perché non volevo andare all'università perché mi piaceva la musica e non, forse non ero in grado di seguire due strade secondo la mia visione delle cose, e allora ci siamo concentrati più su questo. Sono stata molto spinta e i genitori hanno probabilmente visto un talento che io ovviamente da giovane ragazza, ancora studentessa, non vedevo. Sapevo di avere una grande passione per la musica, perché quando una bambina a 7-8 anni si siede e ascolta la Traviata, probabilmente qualcosa forse dentro di sé ce l'ha. Però forse la scelta non l'avrei fatta io consapevolmente, ecco, l'ho fatta inconsapevolmente. Quindi insomma di questo sono contenta di coltivare ancora oggi questa mia passione che poi ho scoperto strada facendo, ecco.
Paolo invece?
Allora, quando mi arriva uno studente io gli chiedo sempre se ha i soldi, se ha un supporto dai genitori, perché diventa più un po' più semplice, nel senso che avere qualcuno che ti sostiene da una parte è bello, ti aiuta. Non è detto comunque però che ti vada bene, cioè non è che la sua situazione sia rispetto alla mia più privilegiata, lo è stata magari all'inizio. Lei è stata indirizzata, ha capito che le piaceva, poteva anche essere che fosse più un desiderio dei suoi genitori e non tanto il suo desiderio.
Anzi, magari potrebbe essere anche una situazione ben peggiore, sì, cercare di una carriera così difficile, così impegnativa, cercare di farla soltanto per far piacere a mamma e papà.
Assolutamente sì, quindi non dico che la sua situazione sia... lei è contenta perché sia migliore, lei è contenta perché le piace davvero, cioè la passione ha scoperto in questo indirizzo che i suoi genitori le hanno dato di trovarci, sì, insomma ci si è trovata. Invece quello che riguarda me è completamente diverso, perché se io ho dovuto chiarirmi nel cervello molto bene se tutto lo sforzo che stavo facendo avesse senso, perché lo sforzo è stato tantissimo, perché veramente da trovare soldi per andare a vivere in un'altra città, a Milano, sono andato a Londra, ho fatto altro, no?
Ma c'è stato un momento in cui ti sei dato una risposta o un inchino durante una rappresentazione e detto bene, la strada è quella giusta?
La risposta, te l'ho detto, me la sono data prima, e dopo 6 mesi io non lo so, c'è qualcosa dentro di me che ha cominciato a bruciare, che non si è mai spenta questa cosa, è una cosa che ho capito immediatamente. Però c'è da dire questo, quando uno fa una scelta di questo tipo, soprattutto in età, io avevo 17 anni, e investi tutto quello che hai, tutto il tuo tempo, l'amicizia, andare fuori, tutto diventa relativo, perché tu sei concentrato in una cosa che è talmente difficile, insomma, chiaro lo può dire, non hai veramente tantissimi spazi. Se riesci, come ho avuto la fortuna di fare io l'anno prossimo, il 21 d'aprile, sono 30 anni che ho debuttato e ho vissuto solo di questo, quindi ho vissuto del mio sogno, ho fatto diventare il mio sogno il mio lavoro, quindi non sono fortunato, sono di più, però mi è andata bene. Se non fosse andata bene, aiuto, perché...
A questo punto non c'è un po' in una carriera difficile come la vostra un certo sottofondo di angoscia, oddio se non viene bene che cosa farò, anche perché come diceva Paolo, insomma, vi giocate tutte le vostre carte in una mano sola.
Purtroppo quello che dici è una cruda verità, nel senso che l'angoscia a volte arriva e vuoi o non vuoi un lavoro precario, lo resterà a vita secondo me, perché non dipendiamo da nessuno, siamo liberi, liberi professionisti, e si spera sempre che l'arte abbia un posto particolare nel nostro mondo, cioè non è come andare al supermercato, fare la spesa e finita lì, e la persona lavora, tu la paghi e ciao. E no, nel nostro lavoro purtroppo è tutto un punto interrogativo. Io posso dire che ho degli impegni per tutto l'anno, però poi gli impegni possono arrivare ma possono anche non arrivare. Ci sono tantissime nuove leve che entrano, che subentrano, giovani, ragazzi che magari guadagnano anche un po' meno, quindi sono più richiesti per una questione economica che purtroppo il nostro paese piange. E quindi insomma siamo un po' in una situazione, non voglio dire di angoscia, però ecco, di pensiero sicuramente.
Precarietà pura, angoscia tanta, perché la domanda ma devo continuare a farlo ti viene sempre negli anni, e forse è anche necessario farsela, no? Per capire veramente a che punto sei. Però la precarietà, noi siamo i precari dei precari, a me fanno ridere tutti quando dice ho perso il lavoro, non l'abbiamo mai avuto, nel senso che se io ho un contratto sopravvivo, se non ce l'ho non sopravvivo.
Però se permettete, voi siete comunque la faccia del successo del vostro lavoro, perché comunque avete carriere internazionali e carriere nazionali di rilievo. E cosa succede a chi non ce la fa?
Come diceva Paolo, quando uno studente arriva e fa chiederti dei consigli, comunque io sono stata studentessa fino a poco tempo fa, sono 10 anni che canto, ho 35 anni e il mio maestro mi ha sempre detto i soldi ce li hai, perché la prima cosa che giustamente viene... cioè se non hai quello purtroppo non puoi, perché andare a fare un concorso non è detto che tu lo vinca, pertanto se non hai i soldi per pagarti quelle 3 notti aspettando il tuo risultato non puoi andare. Quindi per chi non ce la fa deve provarci sicuramente, se può ci deve provare, però può anche non farcela. Anche oggi io stessa dico, può essere che oggi ho il calendario pieno, domani non si sa. Non voglio dire che è un lavoro di speranza, perché comunque abbiamo sicuramente tante persone che ci stimano, ci conoscono, i teatri, i nostri agenti lavorano per noi, insomma. Però ecco, non è così semplice, non è tutto oro, ecco, quello che luccica.
Per non deprimere i nostri ascoltatori, andiamo a vedere all'oro che luccica. Penso che è stata una conversazione molto interessante, perché bisogna anche vedere le motivazioni che spingono gli artisti a salire sul palco e anche le difficoltà. Veniamo allora ai luccichi. Siete arrivati qua in Australia per questa versione del Barbiere di Siviglia. Quali sono le prime impressioni?
Io con questa compagnia ho già lavorato, con Victorian Opera ho già lavorato altre volte, io adoro Richard, adoro Libby, adoro tutti, insomma, perché ormai sono amici, vengono anche a trovarmi a casa, insomma, in Italia, per cui... E questa produzione, devo dire, poi alla fine manca il set, la scenografia, ma è una produzione con una vera e propria regia, facciamo esattamente tutto quello che faremo durante un'opera, semplicemente ci mancano le scene, ecco, abbiamo i costumi, abbiamo tutto. È molto molto interessante, con questi 3 barbieri io sono a quota 138 barbieri nella mia vita, nel ruolo di Don Basilio, quindi sono...
Non hai problemi più di memoria della parte?
No, quello no, è un ruolo che mi piace tantissimo, quindi quando me l'hanno proposto io sono venuto molto volentieri, perché veramente, nonostante l'abbia fatto tantissime volte, mi diverto sempre ancora tanto a farlo. Tu hai detto prima, non guardiamo solo la parte, diciamo, difficile della storia, guardiamo quella bella, ma io prima ho detto, io sono so di essere una persona fortunatissima, perché io ho fatto diventare il mio sogno il mio lavoro, e quindi ho vissuto del mio sogno, quindi non sono fortunato, sono un privilegiato io, quindi anche se questo è costato tante cose, ma non vuol dire niente, alla fine il costo è relativo, perché quello che ho ottenuto è straordinario e non tocca a tutti, e di questo ne sono molto molto consapevole.
Paradossalmente pochi possono dire di non aver mai lavorato un giorno nella loro vita. Prima impressione allora per te, che sei una novizia per quanto riguarda l'Australia.
Guarda, sono rimasta molto colpita dall'accoglienza di queste, di questi colleghi e di questo staff, e, ma tutti, devo dire, mi hanno accolta con tanta gioia e con tanta comprensione, perché sono arrivata veramente molto molto stanca, quindi devo...
Stai andando bene in questa intervista però.
Ah dai, volendo... però sono 3 giorni che già riposo, quindi forse domani sarebbe stata ancora meglio. No, però sono anch'io a quota 70 barbieri di Siviglia e in 10 anni credo che siano abbastanza. E, però sono contenta di portare la mia Rosina anche qua, un ruolo che adoro particolarmente, la vedo molto simile a me nel carattere, quindi mi fa molto piacere poter regalare a questo pubblico australiano, ecco, la mia performance.
Allora mi resta che augurarvi appunto in bocca al lupo, Chiara e Paolo.
Crepi il lupo, grazie.
Crepi il lupo sempre, poverino, grazie.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.